Alla domanda di Santina. Ciao fratellini, Dio ci benedica. Vorrei farvi una domanda, e cioè, qual è esattamente la differenza della legge tra il Vecchio Testamento, cioè la legge di Dio, e il Nuovo Testamento con la venuta di Gesù? Cosa è cambiato? Faccio un esempio, ma ho tanti dubbi. Dio ha comandato di non mangiare, per esempio, il maiale. La sua carne, quindi, se io mangio i salumi o la carne, faccio peccato? Oppure la legge del taglione occhio per occhio, dente per dente, lo leggiamo solo nel Vecchio Testamento, ma poi cambia. Ecco, in cosa cambia la legge e in quali altre cose? Grazie per la risposta anticipatamente. Vi voglio tanto bene. Un grande abbraccio, Santina. Questo è per le persone che non è che conoscono tutta la Bibbia e ogni dettaglio. Qual è la differenza tra la legge del Vecchio Testamento e la legge del Nuovo Testamento? Che tipo di legge è quella del Nuovo Testamento? Cosa dobbiamo fare?
Guarda, riguardo al maiale, non è un cibo raccomandabile in tutti i casi, specialmente se non è fresco. Per esempio, se ti viene offerto e non sei sicuro che è fresco, oppure non è cotto bene, il maiale è sconsigliabile. Infatti, il Vecchio Testamento è proibito. Il maiale vuoi prendere malattie che con le altre carni non le prendi. Lascia perdere cosa dicono oggi i finti intenditori, finti intenditori. Guarda cosa dice Dio nella Bibbia. Ci sono carni che è meglio evita. Noi non andiamo mai a cercare il maiale. Lo mangiamo anche. Sì, va bene. Bacon and egg, uova e pancetta e un po' di maiale qui e là. Ma non è, diciamo, la migliore carne è l'agnello. Poi
Oh, ma quello è più caro
poi
però.
viene e chi lo compra, guarda, infatti. E poi il manzo. Purtroppo cioè, se non vuoi spendere troppo, qui ci sono carne anche dura, allora devi farla cuocere 3 ore, però diventa morbida. Comunque, se è fresco o ben cotto, va bene. Sappiamo che questo non è accettato da religioni come gli ebrei, i testimoni di Geova, gli avventisti ed altri. Però, cos'è detto Paolo in 1 Corinzi 10? Vogliamo andare lì? Questo
Sì.
va bene per avventisti, testimoni di Geova. Gli ebrei, ma gli ebrei non leggono il Nuovo Testamento. Allora, 25 e 26 ce l'hai?
Mangiate di tutto quello che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. 1 Corinzi 10, versi 25 e 26.
Va bene, quindi se ti invitano a mangiare, non fate come fanno gli ebrei o testimoni di Geova, che sono più o meno uguali. Che dicono no, noi non mangiamo quello che mangiate voi, cioè come dire fatti più in là, io sono più santo di te, e per evitare questa presunzione che Gesù ha detto mangiate quello che vi mettono davanti.
Ma nel Vecchio Testamento sì, era proibito. Certi cibi non si mangiavano. Adesso quello non è più valido?
Ma insomma, è ancora valido se non sei capace a cucinarlo, se te per esempio il maiale non lo cucini bene, è meglio che non lo mangi. Infatti
Ma è valido perché è una
A
legge di
Napoli
Dio?
senti sempre salmonella che praticamente è tifo, è semplicemente tifo, perché mangiano le cozze crude, roba, cose così che non dovrebbero farlo. Le cozze sono proibite nella Bibbia. Nel Nuovo Testamento va bene se c'è un po' di sale nella zucca, che sai come pulirle, come cucinarle, ok.
Ma è una legge di Dio che lo proibisce o solo se io non so cucinarlo?
No,
Perché è una differenza grande.
il maiale è proibito oggi. C'è una lista di cibi, tra cui il maiale, che era proibito nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento viene dato, ma però come concessione. Dio, ci sono cose che concede, il divorzio lo concede, ma non è la sua scelta. Dio
Quindi se uno
ti
mangia il
concede di
maiale.
mangiare la carne, che nel giardino dell'Eden non si mangiava la carne, va bene. Però Dio lo concede, però attenzione, usare la zucca.
Ho capito, però se uno mangia il maiale, ha commesso un peccato, deve andare a confessarlo.
No, non è peccato. No,
Ok, è
no, no.
quello che dobbiamo
Questo è un
capire.
peccato per gli avventisti del settimo giorno, per il
No, no,
testimone di
parliamo del
Geova,
Nuovo
per gli
Testamento.
ebrei, ma non è peccato nel Nuovo
È
Testamento.
quello che volevamo sapere, cosa dice il Nuovo Testamento? Posso mangiare il maiale?
Beh, guarda, vai Marco 7,19.
Così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. Marco 7, 19.
Ecco, tutti i cibi. Gesù dichiarava puri tutti i cibi, Marco 7,19. Scrivetevelo, perché se andate a sbattere qualche avventista o qualche testimone di Geova vi faranno un sacco di storie così. Vabbè, come Paolo si lamentava che i farisei li condannavano perché loro mangiavano magari il maiale.
Allora, possiamo dire che sì, nel Vecchio Testamento c'erano restrizioni, le leggi. Nel Nuovo Testamento quelle leggi sul cibo non sono più valide, puoi mangiare quello che vuoi, però se vuoi essere saggio, proteggere la tua salute, devi stare attento.
Certo, però...
Ma non è una legge.
Però non è che Gesù ha detto che puoi mangiare topi e gatti
No.
Va bene?
Okay.
No, questo... Gesù non ha detto questo.
Ho capito.
Ci siamo.
Quindi... Parlando di cibo, diciamo, lasciamo così, ma il resto della legge, se possiamo capire la differenza tra la legge del Vecchio Testamento e quello del Nuovo con la venuta di Gesù, cosa hai cambiato?
È cambiato che la legge del Vecchio Testamento era come un insegnante, come dice Galati capitolo 3, di portarci a Cristo. Il Nuovo Testamento invece è una legge liberatoria, è una legge di liberazione. Vai a Galati 3, 24-25, guarda.
Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo.
Precettore vuol dire insegnante.
Affinché noi fossimo giustificati per fede.
Ma ora?
Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. Galati 3, versi 24 e 25.
È chiaro, no? Diglielo ai testimoni di Geova questo. Non siamo più sotto la legge che era un insegnante. Mm-hmm. Ecco, andiamo anche a Luca 22. Perché Gesù è venuto per fare un nuovo patto con il suo popolo, è cambiato il patto. Il vecchio patto non vale più. Perché non vale più? Perché il popolo di Dio lo ha rotto, lo ha infranto, non l'ha seguito. Va bene, allora Gesù dice: d'accordo, io adesso vengo con la croce a siglare un nuovo patto nel mio sangue, non più il sangue di agnelli, di capre, di pecore, di buoi, eccetera, ma nel mio sangue. E Luca 22 che devi andare, verso 20.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo:
questo calice?
Questo calice è il nuovo patto.
Il nuovo patto nel
mio sangue, che è versato per voi.
Capito, qui siamo?
Luca 22, 20.
Il testimone di Geova, che ovviamente non credono in Gesù come Dio, quindi loro sono pagani per in quel senso, in molti sensi, e loro dovrebbero studiare queste cose. Loro hanno scoperto che il nome di Dio è Geova, grazie, hanno scoperto l'acqua calda. Tutta la Bibbia dice che quello che loro chiamano Geova, che poi il vero nome è Yahweh. Comunque, questo è il nuovo patto. Il nuovo patto, quindi non è più valido il patto antico, a meno che uno non vuole seguire il patto di Cristo e allora torna al Vecchio Testamento. Questo dice 1 Timoteo 1,9. Allora andiamo in Ebrei 10, perché Paolo dice anche, verso 4,
perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ebrei 10, verso 4.
Quindi gli ebrei che seguono ancora la legge, il Vecchio Testamento, ma anche le religioni cattoliche, protestanti, cercano di seguire alla maniera antica. Il sacerdote, il vescovo, si vestono tipo Vecchio Testamento, i cattolici hanno il cappellino in testa come gli ebrei, cioè tornano veramente alla legge, no? Invece Pietro, 1 Pietro 2,9 dice: siamo tutti sacerdoti, siamo tutti pastori e siamo tutti profeti. Poi c'è quello che ha talento e quindi sarà il pastore, ma siamo tutti potenzialmente pastori. Quindi smettetela, protestanti e cattolici, con le vostre scuole bibliche, teologie, diplomi, che voi vi mettete al di sopra di tutti gli altri. Sbagliate. Siamo tutti uguali, tranne quel fratello che ha il talento di evangelizzare, quell'altro ha il talento di insegnare, spero di essere uno di questi, quell'altro ha il talento di essere pastore della chiesa, della comunità, ma non è che è superiore, che deve andare in giro con l'aereo privato perché lui è eccetera eccetera. Lui è un fratello come gli altri, sta solo esercitando il suo dono come Paolo faceva nelle chiese che lui fondava. Poi in Atti capitolo 20 ha detto: io mi sono sostenuto con le mie mani, ho lavorato io. come facciamo anche noi, ci sosteniamo con la predicazione. C'era il tempo quando distribuivo Nuovi Testamenti, materiali dal Vangelo. Il pastore, il missionario deve sostenersi. Dice: no, ma le decime te le danno, non devono dare niente. Va bene, io non chiedo decime. Va bene, chi la vuol dare, Dio lo benedica e lo benedirà, ma non perché vado lì abbibbiato in testa. Tu sai, non lo facciamo questo.
Amen. Sì.
Se qualcuno vuol seguirci, che ci ama, però non vuole aiutare, non è un problema, non aiuta, ciao. Vabbè. Allora.
Allora, domanda, perché abbiamo letto da Galati 3 che la legge del Vecchio Testamento era come un precettore, come una scuola per portarci a Cristo. E hai detto quando Cristo è venuto ci ha liberati dalla legge di Mosè. Eppure nella legge di Mosè ci sono ancora cose valide, cioè non mentire, non uccidere, non rubare. Rimane valido oppure no?
Tutto dalla legge di Mosè è valido tranne quello che Cristo ha adempiuto.
E cosa ha adempiuto e cosa no?
È legge il Vangelo. Non devi più.
Perché ha detto si può
Puoi
mangiare di tutto.
mangiare senza lavarti le mani, nella
Non
legge questo è proibito.
devi fare sacrifici di animali, cioè alcune cose
Puoi
sono finite.
lavorare il sabato per la gloria di Dio, non per andare a fare soldini. Puoi andare a evangelizzare, altrimenti prendi un giorno, quello è il tuo sabato, magari sarà domenica lo stesso. Perché il primo giorno della settimana per i cristiani è la domenica, ma non è come dicono gli avventisti che noi adoriamo la domenica perché siamo pagani. No, domenica era una festa pagana, ma guarda caso è capitato di domenica che Gesù è risorto. I cristiani celebrano la risurrezione di Gesù, non gli idoli pagani romani. Amici, cari avventisti, settimo giorno, svegliamoci per cortesia, siete fuori binario. E anche Geova. Ci siamo? Guarda, andiamo a Matteo 5, perché la legge era come l'asilo infantile di preparazione per la salvezza di Cristo. Va bene? E salvezza che non si poteva ricevere con la legge di Mosè. Altrimenti invece di chiamarci Cristo cristiani, ci chiameremmo mosaici di Mosè, moseiani. E
Moseani.
cos'è che ha detto Gesù in Matteo 5? Andiamo lì, va.
Sì.
Deve andare al 17 e 18.
Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà.
Neanche una virgola. E
O un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto.
questo qui,
Matteo 5, 17 e 18.
questo risponde alla tua domanda. È tutta finita la legge? Assolutamente no. Gesù non è che ha adempiuto tutto.
Ma hai detto sì, perché non dobbiamo fare sacrifici di animali, possiamo
Ecco,
mangiare quello che c'è.
certo, perché l'ha adempiuto lui che è morto lì in croce a posto degli animali. Ma Gesù non è mica adempiuto che tu devi amare il fratello. Questo è il tuo adempimento. La croce di Gesù non è liberarsi dei tuoi peccati. Lui ti libera dai peccati, ma tu devi collaborare, se no rimani nel peccato. Ci
Cioè,
sono delle croci che devi portare tu, mia cara.
non mi libera del peccato in modo che io adesso possa peccare, posso commettere adulterio,
Sì,
mentire,
sai,
rubare.
come quei falsi profeti da super grazia. Adesso
No,
tutta
no, no.
grazia, grazia, ma che grazia? Ci
Ok, ho capito.
siamo? Cioè, andiamo a 1 Timoteo 1,9 che ho citato prima. Cos'è che dice Paolo al verso 9?
Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi. Primo Timoteo 1, verso 9.
Ecco, è fatta per i sacrileghi, i religiosi, eccetera. Quindi non dice Paolo alla legge passata, adesso potete essere sacrileghi, potete peccare, potete essere irreligiosi, come quelli che uccidono padre e madre per gli omicidi. Non siamo più sotto la legge, beh, che i miei genitori muoiano così che io, che sono così bravo, mi prendo l'eredità. Anzi, li aiuto a morire, guarda.
Oh no.
Cioè, no, la legge, se tu non segui la parola di Gesù, il Vangelo, sei sotto la legge. Paolo dice la legge è fatta per gli iniqui, per i ribelli. Cioè se tu sei un cristiano ribelle, iniquo, se tu vai a letto con la moglie di tuo padre, 1 Corinzi 5, capitolo 5, e allora tu ti mettiamo sotto la legge, infatti ti cacciamo fuori dalla chiesa, 1 Corinzi 5, 5, dice quel tale che dorme con la moglie di suo padre, mandatelo nelle mani di Satana, ha detto. E questa è più legge di così non si può. Va bene, quindi la legge non è passata se camminiamo fuori di Cristo. Quindi la legge è passata nella misura che Cristo l'ha adempita. Tutto quello che Gesù non ha adempito è ancora valido. Nella legge c'è scritto centinaia di comandamenti che sono validi. Per esempio, quando Gesù ha detto ama il Signore tutto il tuo cuore e il tuo prossimo e te stesso, questo era nel Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento diceva ama Dio con tutto il tuo cuore. Ma sta legge è passata. No, sei passato tu, non è che è passata la legge. La legge è lì, Vecchio Testamento e Nuovo sono lo stesso. Le profezie del Vecchio Testamento, tutte quelle del tempo della fine, tantissime, non sono passate. Alcune sono passate, altre stanno passando e tante altre. C'è mezzo libro dell'Apocalisse che non è ancora passato, tutto quello che si riferisce all'Anticristo, al Nuovo Gerusalemme che scende dal cielo, la Nuova Terra, Apocalisse 22, dove vivranno tutti quelli che muoiono senza Cristo e saranno giudicati dalle opere, Apocalisse 20, 11 al 15. Ci siamo o no?
Sì, no, il Vecchio Testamento è interessante perché anche a me mi ha portato alcuni punti di domanda. Per esempio...
Ma solo i pazzi dicono che il passato non vale più. No, ma aspetta. Stiamo scherzando. Gesù ha confermato che più della metà è ancora valido. Ci sono cose che Gesù ha adempito per liberarci, per renderci liberi. Gesù si chiama il liberatore, è venuto per liberarci dai ceppi, dalle catene del Vecchio Testamento che erano lì solamente per evitare che andassimo all'inferno. Allora c'erano le catene del Vecchio Testamento, ma una volta che erano per portarci a Cristo, ma una volta che è arrivato Cristo e che lo abbiamo per grazia di Dio ricevuto, le catene, i legami, i vincoli non servono più se a Cristo siamo arrivati. È come quelli che dicono uno non può ricevere Gesù se prima fa il battesimo dell'acqua e si pente. Ma senti, se uno riceve Cristo, ma quello è compreso il pentimento, ma ti pare che Cristo, lo Spirito Santo, entra in te che non ti sei pentito? E quello in croce, crocifisso a fianco di Gesù, si era pentito? Non lo dice. Ma Gesù non mica gli va a dire oggi sarai in paradiso con me se quello là... Se nello spirito di Gesù non percepisce che quello lì si è pentito.
Ha detto noi meritiamo la nostra sorte, quindi in un certo senso si è pentito.
No, in più sensi, certo.
La mia domanda che avevo ieri mentre leggevo la Bibbia, mi chiedevo riguardo al Vecchio Testamento, ci sono scritture tipo occhio per occhio, dente per dente. Poi leggevo Proverbi 20, 22, non dire renderò male per male. Spera nel Signore e Egli ti salverà.
Allora quella è la domanda.
Quindi nel Vecchio Testamento, qual è la legge valida? Occhio per occhio, dente per dente, o non rendere male per male perché il Signore ti vendicherà?
Ma occhio per occhio, dente per dente non ha niente a che fare male per male, è il contrario.
Ma è una contraddizione.
Ma no, sei tu che...
Dimmi.
Sei tu che ti stai contraddicendo. Quando dice occhio per occhio, dente per dente, a cosa si riferisce?
Che puoi vendicarti. È quello che dice?
No, questo se lo applichi male. Ma quando il comandamento fu dato in Levitico, e quando disse occhio per occhio, dente per dente, a cosa si applicava?
E quando uno ti fa male, puoi fargli del male?
No.
E allora? A cosa?
Stava parlando ai giudici.
Sì.
Dice, se uno ferisce il suo prossimo, va bene, e gli fa del male, questo qua perde un occhio, perde una mano, perde un dente, chiamerai gli anziani, i giudici, loro giudicheranno. Se costui ha fatto veramente questo male, che ha colpito ingiustamente il suo prossimo e gli ha rotto un dente, o ha perso un occhio, o ha perso una mano, tu gli caverai l'occhio a lui, gli taglierai la sua mano, gli caverai il dente, occhio per occhio, dente per
Ah, quindi non
dente.
ti fai tu giustizia da solo, devi
Esatto.
andare dal giudice.
Sì, ma non solo quello, ma il fatto che se uno fa del male, colpisce. Per esempio, dice, c'è anche l'esempio che picchia una donna e la donna perde il bambino. E allora dice, il giudice arriverà, interverrà, giudicherà e pagherà la somma imposta dal padre, dal marito. Capito? Però dice anche vita per vita. Se il malvagio, il ladro, uccide nel suo fare il male, verrà ucciso a sua volta, lapidato. Quindi l'inizio di occhio per occhio, dente per dente, era una forma di giustizia. Infatti non c'era un problema che, no, che le prigioni non bastavano in Israele. Li mettevano a lavorare. Oggi arrivano l'associazione difesa animali, i difensori. Dice, come? Lo metti a lavorare, ma tu sei impazzito. Come, quello, poveraccio, è solamente un assassino, un serial killer, e uno che magari violenta bambini e poi li uccide anche, però c'è i suoi diritti. E caspita, qui ci sono gli avvocati che ti spiegano loro. Il Vecchio Testamento non era così, che adesso va in prigione, c'è la televisione, eccetera. Il Vecchio Testamento, se tu dovevi. Tu eri un banchiere, una multinazionale, le banche di direttore della banca di, non so, di una banca internazionale, no? E sei un ladrone che hai rubato a destra e a sinistra, capito? Non è che ti dicono, ok, lo mettiamo in prigione un po' di tempo, poi facciamo un'amnistia e quello torna a rubare di nuovo. No, nel Vecchio Testamento dice, tu quant'è che hai imbrogliato? Quanto hai rubato? E io ho rubato questo, questo e questo. Va bene, vai a lavorare per quelli che tu hai frodato, lavori, ma non è schiavismo. Il padrone lavora che hai derubato e lavori insieme a lui. Lui lavora 9 ore e tu lavori 9 ore. Lui lavora 8 ore e tu lavori 8 ore. È schiavismo. No, ma scusa, tutti lavorano così. Vediamo in tutto il mondo i carcerati che si ribellano, non c'è spazio nelle prigioni, qui una stanza per 10 persone, siamo in 50, e allora ammazzano i poliziotti per uscire, è logico. Ma nella Bibbia non c'era questo. La Bibbia tu andavi a lavorare finché pagavi il debito. Altro che condono dalla nonna e amnistia, no. No, c'era il giubileo. Ogni 7 anni gli schiavi tornavano liberi, poi ogni 50 anni. C'era anche la libertà, il giubileo, che adesso fanno il giubileo al Vaticano, ma mica sanno cos'è il giubileo. Il giubileo è quando tu rimetti i debiti, quando uno è debitore tu glieli perdoni, questo è il giubileo. Vogliono dire allo IOR, vogliono dire alle banche del Vaticano, alle banche protestanti, che devono perdonare i debiti, devono cancellare i debiti, figurati, il giubileo. Lo usano come fiore all'occhiello di qualche papa. Se lo inventano anche, tanto non costa niente. Il vero giubileo costa soldi. Devi rimettere i debiti. Ci siamo? Angela.
John sta alzando la mano.
Yeah. But what about when it says, God says, just vengeance is mine, I will repay.
E cosa significa quando Dio dice, la vendetta è mia, io ripagherò?
Vuol dire quello che dice,
Yeah, but then how that
che Dio si vendica.
Yeah, but then how does that go with an eye for an eye and a tooth for a tooth?
Ma c'è la vendetta sbagliata, caro mio, e c'è la vendetta giusta.
Lui ripete la mia
Ma insomma, ti ho
domanda.
insegnato 15 anni che ti insegno, ancora non hai capito
No,
questo.
no, aspetta
C'è anche la vendetta
che
giusta.
I know that.
Armageddon è una vendetta.
Yeah, I know.
L'inferno è una vendetta. Non soffre nessuno all'inferno. Questa è una rivelazione che Dio mi ha dato. Va bene? L'ho corroborato con scritture, non c'è nessuno, non c'è neanche un'anima che soffra l'inferno. La carcassa sì, lo scatarozzo, il corpo morto, stramorto, ultramorto, Isaia 66, 24. Cosa dice? Bruceranno per sempre, ma cosa bruciano? Le anime, leggi, i cadaveri. Va bene, e Apocalisse 20, 11 a 15 dice: questa è la seconda morte, il lago di fuoco, che non è scritto nel libro della vita e cacciato nel lago di fuoco. Questa è la seconda morte. Dio non gli interessa ascoltare gli strilli, le urla dei dannati. Ma no, ma figurati. Infatti io non credo neanche che li buttino dentro vivi, credo che arrivano morti, già morti. Sai, una volta quando la Chiesa Cattolica bruciava sui roghi quelli che leggevano la Bibbia, Tyndale, quella gente lì, non li bruciavano, Jan Hus, eccetera, e li strangolavano e poi li bruciavano. Grazie, signori preti, almeno quello. Bene, io credo che Dio a questi poveracci, questi qui, li fa morire prima e poi li butta dentro. Questo è un sospetto che mi è venuto a me quando ho letto Apocalisse. Leggimi Apocalisse 19:20. Lì mi è sembrato di capire, senza essere dogmatico, che quando vengono buttati nell'inferno, lago di fuoco, sono già morti. L'ho capito da questa scrittura, se ho capito bene. Io direi di sì, mia fede però.
Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, e con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Riferimento.
Apocalisse 19:20.
Grazie. Allora, perché dice buttati vivi se tutti sono buttati vivi? Perché questi qua sono dei clienti speciali.
Speciali.
Capito? La bestia e il bestione, cioè l'anticristo e il falso profeta. E io sospetto qui che vuol dire che tutti gli altri, misericordia di Dio per i malvagi, muoiono prima. Ma magari gli prende un colpo, un contraccolpo e già muoiono per il contraccolpo cardiaco. Allora, tu dici che sto raccogliendo margherite.
Non so come sei arrivato a questo soggetto.
Angela che mi fa cartellini.
Sei
l'arbitro cartellino rosso?
Come sei arrivato tu dalla legge di Mosè al lago di fuoco?
C'è un cartellino che c'è scritto margherite. Yeah. Ma grazie a Dio per una sorella.
Grande margherite, bellissime però, sempre margherite.
Ma almeno sono belle.
Sono belle, sì.
E c'è gente che dice, ma all'inferno si soffre. Va, tu cerca di non andarci. E comunque non credo che soffra nessuno all'inferno, niente, semplicemente soffrono meno di uno che viene fucilato. Che, capito? Quando scoprono che andranno lì, tra colpo e contraccolpo cardiaco, arrivano morti, più o meno. Angela, cosa che vuoi da me?
Rispondere alla domanda mia, e poi anche John ha ripetuto quella domanda.
Perché... E io non ho ancora risposto?
No. Nel Vecchio Testamento...
Ma allora è colpa tua, scusa.
Lo so, Dio mi aiuti.
Perché è lei che deve chiarire le cose. Quando c'è un chiarito da acquisire...
No daisies, come back here, come back. Allora, come mettiamo insieme nel Vecchio Testamento la scrittura occhio per occhio con la scrittura non fare la tua vendetta, ma al Signore spetta la vendetta?
Dunque, a parte il fatto che quello è Dio, lui fa quello che vuole e quello che fa è sempre giusto perché Dio è amore. E quando tu fai cose in amore è sempre giusto. Allora, c'è anche la vendetta giusta, va bene? E c'è anche la vendetta giusta, mica sono tutte sbagliate le vendette. C'è anche la vendetta contro il diavolo, contro i serial killer, che oltre a essere giudicati, che ci sono delle nazioni, come l'America e tanti altri, che c'è ancora la pena di morte. C'era in Italia, c'era al Vaticano la pena di morte. La pena di morte non è mica detto che adesso è forse sbagliata. Va bene, deve anche proteggere quelli che sopravvivono, diciamo. Va bene, e allora c'è la vendetta giusta. Romani capitolo 12 dice non fate le vostre vendette perché dice il Signore mia la vendetta. Dio sa quando la vendetta è giusta. Mm-hmm. Cioè c'è gente che va in giro a violentare bambini e dopodiché li uccide anche, e lì ci vuole giudizio o vendetta. O una vendetta e giudizio, come preferisci. Io non sono contro la pena di morte, neanche Dio lo è. serve quello. Dio nella Bibbia c'è la pena di morte per il diavolo e per i demoni. Va bene, lapidare quelli che fanno certi peccati di perversione. Avanti, Angela.
Posso raccogliere una margherita? Mi dai il permesso?
No, no, perché adesso mi vendico io.
Please.
No.
But I want to confirm your message.
Aspetta, prendiamo un voto. Let's vote. Chi è in favore che lei prenda la margherita? Alzare la mano.
I am, io sono.
Ok, buonanotte.
Tutti, wow, grazie.
Ok, ma qui questi ti vogliono veramente bene, guarda.
No, no, voglio confermare qualcosa che hai detto prima, che è una margherita comunque. Quello che...
Allora, se confermi quello che dico, guarda, non devi chiedere permesso.
Anche due, tre, allora.
Ma un pacco di margherite. Te do un fascio.
Gosh. Cioè, hai detto che tu hai l'impressione che il falso profeta e l'anticristo moriranno nel lago di fuoco.
No, non ho impressione, lo dice la Bibbia.
Sai dove lo dice? In Daniele 7,26, dove dice che gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre.
Perfetto.
Non solo morirà, verrà distrutto e annientato per sempre. E la parola usata in ebraico qui è he will perish forever.
Morirà per sempre.
Perirà
cioè
per
andare
sempre.
E come dice in Apocalisse 17, va in perdizione.
Sì, questo è in Daniele 7,26.
D'accordo. Allora,
verrà annientato e distrutto per sempre.
Bene, Margherita è finita, che altro?
Finita Margherita. Torniamo a Santina, che non so se ha capito qualcosa dopo tante Margherite qui.
Anche le tue però.
Anche le mie, anche le mie. Quindi lei vuole capire la differenza tra la legge del Vecchio Testamento e la legge del Nuovo Testamento.
Tutto quello che Gesù non ha adempito è ancora valido.
E cosa non ha adempito?
Beh, non ha adempito, per esempio, che io devo ricevere il Messia, devo ricevere il Salvatore. Non ha adempito Gesù che io devo amare Dio con tutto il cuore e tutta la mente. Mm-hmm. Non ha adempito, ha portato la sua croce, non ha portato la mia. Al di là delle belle canzoni, delle belle prediche, Gesù non porta la tua croce.
Ma ha portato la croce per me.
Ma ha portato la sua croce però, non ha portato la tua.
Però
tua.
Nel mio posto.
La tua croce al tuo posto?
Era la croce che meritavo io. Io dovevo morire su quella
no,
croce.
No, quella non è la croce, quello è il tuo giudizio che meritavi, sì, andare all'inferno, non,
sì,
è la croce.
Sì.
La croce, guarda, ti devo dare una scrittura, Matteo 10,38. Ma sei... non so se... questa qua...
10,38, cosa?
No, non si può dire. Perché
Matteo
10,38. Sono un gentiluomo.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10,38.
Perché così dice la croce di Gesù o la mia?
No, la mia.
Capito?
Sì.
Cioè, poi anche... Così Luca 9,23 dice, chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Mm-hmm. E chi si vergogna di me, io mi vergogno di lui. D'accordo?
Sì.
Forse qui andiamo che qui si fa,
sì,
tardi.
Va bene.
Ecco qui.
Sì, no, ho capito, va bene.
Qui tra una Margherita qui e una Margherita là, l'Angela qui e l'Angela là. A posto?
Sì. Credo abbiamo risposto.
Va bene, guarda, Romani 6,14 per Santina.
Romani
6,14 fino al 16, per Santina.
Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia.
Ora, la grazia che Gesù ha portato è quella che se crediamo in Lui, lo Spirito Santo ci aiuta. Va bene, però in ubbidienza, 15.
Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia?
Capito?
No, di certo.
Capito? Non è che adesso sotto la grazia faccio quello che voglio. Devi camminare in ubbidienza però, 16.
Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Romani 6, da 14 a 16.
Va bene. Allora... Gesù ci ha liberato da tutte queste cose, tutte le leggi, però non le leggi che sono per il nostro bene. Le leggi di amare il prossimo sono per il nostro bene, che se amiamo il prossimo, la moglie, il fratello, questo amore ci ritorna. Questo che non capiamo a volte, che siamo così incancreniti nel nostro egoismo. La parola dice dobbiamo amarci gli uni gli altri. Allora, tu devi amare me. Capito? È esattamente la maniera che il diavolo lavora. No, è più benedetto dare che ricevere, ha detto Paolo, Atti capitolo 20. Più benedetto dare che ricevere. Paolo l'ha detto, ricordatevi delle parole del Signore Gesù, che ha detto, più benedetto è dare che ricevere,
sì.
Più felice.
Amen.
D'accordo? Quindi quando ami una persona, ti stai autobenedicendo, perché quell'amore tornerà. Quella persona lì, a meno che non sia proprio un cancro di uno, l'amore torna. Se quella persona lì c'ha un minimo di umanità, e ormai sono pochi, l'amore torna. Ci siamo?
Mm-hmm. Amen. Grazie.
Allora ci fermiamo qui, no?
Sì, su questo sì. Dio ti benedica, Santina.